testimoni. Vogliamo adesso rivolgerci alla parola del Signore? Leggiamo insieme in Luca, capitolo 17, dal verso 11 in poi. Benedica il Signore la sua parola ai nostri cuori. Luca, leggiamo in Luca 17, 11. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Stiamo comodi. Siamo così abituati a trattare l'argomento di un samaritano che ha soccorso un uomo ferito dai ladroni, famosa parabola del buon samaritano. E quando pensiamo a quella parabola, a quel racconto, non possiamo fare a meno di commuoverci nel pensare a questo grande amore che Gesù ha avuto per noi venendo in nostro soccorso. Ma oggi vogliamo parlare di un samaritano meno famoso, meno conosciuto, forse anche meno apprezzato, ma che ha comunque delle lezioni spirituali da parteciparci. La prima cosa che vogliamo insieme considerare è certamente che egli è un samaritano e quindi che è un uomo appartenente a un gruppo, a un'etnia disprezzata dagli abitanti del resto della regione. Perché disprezzato? Perché ogni samaritano era un discendente di quegli uomini che avevano sostituito Israele ai tempi del suo esilio nella Palestina dell'epoca. E quindi non erano ben visti per la loro religiosità un po' profana, mista, mescolata. Servivano i loro dei e veneravano il Signore. Avevano una doppia identità culturale, sociale, religiosa. Ma noi non vogliamo dimenticarci anche l'altra realtà che indubbiamente c'è e che indubbiamente noi vediamo e antivediamo nell'episodio. Questo lebbroso guarito, l'unico dei 10 a tornare indietro, ci parla di un uomo che, pur essendo isolato, emarginato, pur essendo distaccato dagli altri, trova nella compagnia dei suoi consimili, ovvero di altri lebbrosi emarginati quanto e come lui, la propria realizzazione, il proprio vivere sociale. E questo ci ricorda un po' la logica del branco di oggi. Questo ci ricorda un po' la realtà sociale e sociologica di questi gruppi di persone accomunati dalla stessa idea e dalla stessa mentalità. Camminano tutti insieme, gruppi di giovani con gli stessi gusti, camminano tutti insieme, gruppi di persone con gli stessi hobby, camminano tutti insieme, gruppi di tifosi di una stessa squadra. È sempre più difficile trovare persone che gioiscono nel stare da soli. Eppure quest'uomo che sta insieme agli altri trova il coraggio di distaccarsi dagli altri, perché lui capisce che adesso è diverso da loro. Lui ha nel cuore un motivo per tornare. Lui ha nel cuore l'esigenza di venire di nuovo a colui che lo ha guarito. Forse è il caso di ricordare che questo samaritano guarito da Gesù, che non possiamo definire il buon samaritano perché di buono c'è uno solo ed è Gesù, ma che certamente possiamo definire un samaritano che si sa pentire, un samaritano che sa tornare indietro, noi ci specchiamo in lui e ci meravigliamo, perché non dirlo, di quanto lui abbia apprezzato e di quanto poco noi apprezziamo. In questi giorni abbiamo sentito le riflessioni di qualche servitore di Dio che è tornato dall'Africa, dal Burkina Faso, e ha raccontato la terribile miseria, povertà di quella nazione e di quelle persone. E non crediamo che sia un'esagerazione affermare che ci vergogniamo della nostra abbondanza rispetto alla povertà e alla povertà degli altri. Ma oggi noi crediamo che il Signore sia colui che ha cura di noi, colui che non ci lascia e che non ci abbandona dovunque e comunque ci troviamo. Resta una lezione spirituale per tutti quanti noi, e la lezione spirituale è che è importante tornare a ringraziare il Signore. La prima cosa che vogliamo notare è che il lebbroso samaritano è guarito con tutti gli altri, e quindi non è uno speciale, è uno che in qualche modo, perché non dirlo, si differenzia dagli altri per un solo motivo. E il motivo è appunto questo: lui ringrazia, gli altri invece non ringraziano. Abbiamo bisogno che il Signore operi dal cielo, che glorifichi il suo nome, però nel vedere e nel notare tutto questo noi ci rendiamo conto che Dio ha cura di noi e che tante volte, troppe volte, ci dimentichiamo perfino di dirgli grazie. Tutti guariti, erano tutti insieme, vivevano tutti insieme, ma adesso si ritrovano a trovarsi con uno in meno. Chi è quello in meno? È quello che è tornato indietro a dire grazie, Signore. Notate come alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Gli veniva imposto di gridare nell'avvicinarsi almeno a 100 persone dagli altri: impuro, impuro. Loro invece gridano: Gesù, Maestro. Che vuol dire? Si appellano al suo nome terreno. È una fede limitata, è vero, ma comunque accettata. Non viene detto che capiscono, realizzano, comprendono che lui è il Messia, ma viene detto sicuramente che essi hanno identificato in lui Gesù. È il suo nome terreno, ma indica che lui salva, che lui è il Salvatore venuto sulla terra. Il Signore indubbiamente avrebbe avuto bisogno di una definizione migliore di fede, avrebbe avuto bisogno di migliori intelligenze spirituali, avrebbe avuto bisogno anche di una migliore teologia in questo gruppo di lebbrosi, ma non gli chiede niente di tutto questo. Poveri teologi che si sono preoccupati di inutili cose, laddove hanno cominciato a pretendere che tutti sapessero tutto, ma il Signore è colui che ha cura di noi, che non ci lascia e che non ci abbandona, anche quando non sappiamo tutti i particolari. Gesù, Maestro. Lo riconoscono capace di guidare gli altri alla verità, all'acquisizione di un'alta morale, Maestro, ma non capiscono che è il Messia. Eppur tuttavia noi comprendiamo che il Signore è colui che opera dal cielo e interviene in favore di ciascuno. La seconda cosa importante che vediamo qui è che il samaritano è guarito grazie alla fede messa in pratica. Mette in pratica la fede nell'obbedienza. Ci sono delle persone che dicono di essere dei cristiani, ma non obbediscono né a Dio e neanche agli uomini. Dio, sono disposti forse anche ad obbedirlo, purché nessun uomo gli dice niente. Ma Dio ha stabilito dei gradi di responsabilità in famiglia, con una guida chiamata padre, chiamato marito, nella chiesa, con una guida chiamato pastore e suoi collaboratori, e poi nella società con delle guide che hanno degli incarichi istituzionali, di direzione, di leadership. Ognuno dovrebbe sottomettersi al proprio ruolo, sapendo che comunque tutti siamo poi sottomessi al Signore del cielo e della terra. E un mondo così funzionerebbe certamente meglio. Mette in azione, in pratica, la sua fede con l'obbedienza. Gesù gli ha detto a tutti: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Perché? Perché il sacerdote era il giudice, il medico, era la persona competente per stabilire se era o no guarito dal suo male. E noi naturalmente comprendiamo il motivo dell'ordine divino: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Se si soffermavano a guardarsi un po', avrebbero dovuto dire: e che ci vado a fare? Sono ancora guarito? No. Che ci vado a fare? Sono ancora malato? No. Non guardano niente di tutto questo, non si soffermano in niente di tutto questo, non si distraggono in niente di tutto questo. Gesù ha detto: andate, loro vanno. Gloria al Signore. E quando noi pensiamo a questa realtà spirituale, ci viene da dubitare, perché non sempre riusciamo ad avere questo tipo di semplice fede. Ma dovremmo abbandonarci nelle braccia del Signore, sapendo che Lui ha cura di noi nello stesso modo. Andate a mostrarvi ai sacerdoti. Notiamo il confronto tra questo lebbroso guarito, e che è un samaritano, e il buon samaritano Gesù. Il buon samaritano Gesù aiuta gli altri. Andò e si prese cura delle ferite di un uomo ferito dai ladroni. Il samaritano guarito di lebbra è aiutato da Gesù. Il buon samaritano conduce il ferito sulla propria cavalcatura fino all'albergo. Il samaritano lebbroso guarito invece ci va di suo, mettendo in pratica l'ordine del maestro. Dov'è la differenza? L'uno è portato, l'altro va. L'uno è aiutato, l'altro è comandato, ma il risultato è lo stesso: tutte e due guariscono. È anche un po' simbolicamente una lezione. La lezione di chi è guarito mediante la fede direttamente da Gesù, e la lezione di chi è guarito mediante gli aiuti che possiamo ricevere sulla terra. Gesù disse all'albergatore: abbi cura di lui, aiutalo, se spenderai qualcosa io ne risponderò certamente. Notate con me, quando Gesù ci dice andate, mostratevi, dovremmo sempre avere l'umiltà di accettare i suoi consigli. Lasciamo stare le tecniche sofisticate delle dottrine, delle religioni terrene. Concentriamoci invece su un'altra realtà, la parola che Gesù ha detto. Un giorno Gesù ha guarito un lebbroso, e questo lebbroso aveva una certa fiducia in Gesù, a differenza di questi 10 che credevano in lui come in una sorta di maestro da bene. Lui disse: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Cioè lo crede un guaritore certamente efficace. Invece questi 10 hanno una fede piuttosto limitata. Quel lebbroso che Gesù guarì fu confermato nella fede, perché Gesù lo toccò e gli disse: lo voglio, sì, mondato, guarito. Ahimè, questi qui no. E noi preferiremmo con quel comandante dell'esercito siriano che Gesù qualche volta si fermasse presso di noi e ci dicesse, mettendo la sua mano sopra di noi o agitandola sulla parte ammalata, guarisci. E invece lui ci dice, vai a mostrarti al sacerdote. Ma Signore, perché con me usi una tecnica diversa? Perché non mi guarisci istantaneamente, immediatamente, e mi chiedi invece di passare per questa trafila? Il motivo è semplicissimo. Il Signore vuole mettere in prova la nostra fede. E non solo, pure la nostra pazienza. Ne abbiamo così poca. E c'è chi agisce per farcela perdere. Ma noi vogliamo dire, Signore, offriamo ogni cosa a Te e chiediamo il Tuo perdono e il Tuo aiuto per i nostri dubbi. Questa fede messa in pratica qualche volta ottiene delle risposte immediate, qualche volta progressive, abbiamo visto. Gesù ha fatto qualcosa del genere anche con qualche cieco a Betsaida, lo prese per la mano, lo condusse fuori dal villaggio. Poi gli sputò negli occhi e impostegli le mani, gli domandò, vedi tu qualcosa? Levò gli occhi e disse, scorgo uomini perché li vedo camminare e mi paiono alberi. Mise di nuovo le mani sugli occhi ed egli riguardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. La dinamica del miracolo cambia, il guaritore è sempre lo stesso. Il suo nome è Gesù e il suo nome è un profumo che si spande. Gloria al suo nome. Questa fede messa in pratica ottiene quando c'è Gesù fisicamente presente con noi nel miracolo, anche quando non c'è. E questo è importante, perché oggi noi potremmo trovare delle difficoltà e dire loro avevano la presenza fisica di Gesù, perciò venivano guariti, ma già al tempo di Gesù alcuni sono stati guariti senza la sua presenza fisica. Va, disse Gesù all'ufficiale reale, tuo figlio vive. Quello credette alla parola che Gesù gli aveva detto, se ne andò e trovò il figlio guarito. Chiese a che ora? L'ora corrispondeva a quella detta da Gesù. Forse è il caso di ricordare che questo ci insegna che lui ha cura di noi, che non ci lascia, che non ci abbandona, che è buono e che egli certamente vuole intervenire in nostro favore. Ma c'è una terza cosa che vogliamo considerare, ed è che il lebbroso samaritano fu salvato nel glorificare Dio. Molti di quelli che ci seguono dicono che begli inni, che bei canti, che bel modo di pregare, adorare, lodare Dio che avete. Si sente e si avverte nei vostri programmi radio, TV, internet, che quel che fate lo fate in quanto voi vi ritrovate a adorare un Dio che sentite profondamente. È vero. Forse molte persone si privano di una benedizione proprio perché non sanno glorificare il Signore. Ma seguiamo insieme che vuol dire questo glorificare il Signore. Dare gloria a Dio indica e implica che noi apprezziamo l'opera divina. E uno di loro, dice qui il verso 15, vedendo che era guarito, tornò indietro glorificando il Dio ad alta voce. Tornò indietro. Ecco il segreto. Per essere salvati dal Signore bisogna tornare indietro. Ma sono troppo peccatore, ho fatto troppo male, sono una persona cattiva, sono una persona immorale, Dio non può perdonare i miei errori. Tu non devi ragionare così, devi non ragionare affatto, devi semplicemente dire io torno indietro. Quell'uomo, quel figlio prodigo disse io mi leverò e andrò da mio padre, tornerò indietro e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e contro te. E il padre lo accolse, lo abbracciò, baciò e ribaciò. C'è certamente una lezione in tutto questo. Se vogliamo che Dio ci salva, dobbiamo tornare indietro al Padre, al Dio che abbiamo abbandonato e lasciato. Tanto o poco tempo fa. Tornò indietro. Gesù gli aveva detto andate dai sacerdoti, ma lui andò prima da Gesù. Il che ci insegna la priorità di Gesù sulla stessa religione e religiosità. Tornò indietro. Il che ci insegna che per lui Gesù era più importante del certificato medico di avvenuta guarigione. Tornò indietro. Il che ci induce a credere che aveva capito che un vero credente è un credente che offre. Dio vuole gloria, Dio vuole lode. Il sacrificio della lode mi glorifica, dice il Signore. E noi vogliamo imparare che la lode non è silenziosa sempre. Ci sono dei momenti, per esempio, quando preghiamo da soli, che vogliamo stare zitti tra noi e il Signore. Poi ci riuniamo insieme e allora con il popolo di Dio gridiamo, le trombe suonano, la musica loda Dio e le mura di Gerico cadono. Gloria al Signore. Stupivano ed erano perplessi e dicevano: che vuol dire essere questo a Pentecoste? E l'apostolo Pietro poté spiegare agevolmente: questo è quello che fu detto dal profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Gloria al Signore. Dare gloria a Dio vuol dire apprezzare la sua opera, vuol dire ringraziarlo, dice il verso 16, si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra ringraziandolo, e questo era un samaritano. Ringraziò, perché è scritto: in ogni cosa rendete grazie, perché è scritto: siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera, supplicazioni con azioni di grazie. Dare gloria a Dio porta alla salvezza. E i 9 dove sono? Chiese Gesù a lui. Non si è trovato alcuno che sia tornato per dare gloria a Dio fuori che questo straniero. Gli altri evidentemente erano confratelli ebrei, ma solo lo straniero tornò. E solo lui si sentì dire: levati e vattene, la tua fede ti ha salvato. Nel corso di questo pensiero di Dio a noi, di questa predicazione, abbiamo visto una fede che si evolve, da prima indefinita: maestro, Gesù, nome terreno. Poi una fede limitata: abbi pietà, senza specificare troppo. Poi una fede piena: si gettò con la faccia a terra ringraziandolo. Per Gesù, lui, gli stranieri, i pagani e tutti gli altri sono la stessa cosa. La stessa salvezza offerta ai suoi confratelli ebrei l'ha offerta a chiunque ha voluto credere in lui. Oggi noi ci umiliamo e ci ricordiamo che Gesù ha detto a più di uno: vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Forse meraviglieremo il Signore tra un po' quando preghiamo, perché qualcuno oserà credere alle promesse di Dio e muoverà il braccio del Signore. Il lebbroso samaritano, guarito con tutti gli altri del gruppo, del branco, guarito con una fede messa in pratica, in azione, guarito mentre rendeva lode e gloria a Dio. Ci alziamo in piedi. Ogni capo è chinato e ogni occhio è chiuso. Lo Spirito del Signore oggi si muove tra di noi perché vuole fare qualcosa in nostro favore. Dice un canto: alzo le mani anche se non ho forze, anche se ho mille problemi. Quando alzo le mani comincio a sentire una unzione che mi fa cantare.